Prima puntata del 2026 per Indaco e ripartiamo dalle buone abitudini. Una buona giornata a Diego Mariani a mezzo pieno.
Buona giornata a te Gianluca e un augurio di buon anno a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Condivisione e gratitudine sono due dei concetti che hanno portato proprio alla nascita di Mezzopieno e ci portano come intro alla buona notizia di oggi.
Sì, perché la buona notizia di oggi racconta di una pop star che ha regalato 197 milioni di dollari ai suoi collaboratori. Non è una pop star qualunque, perché parliamo della cantante Taylor Swift, che ha scritto un nuovo capitolo nella storia dei grandi tour musicali, non solo per i numeri, ma anche per la generosità verso chi ha reso possibile il suo spettacolo globale. Infatti il suo Eras Tour, con 149 concerti in oltre 20 paesi, ha superato i 2 miliardi di dollari di incassi, diventando così il tour musicale più redditizio di sempre. Al termine del tour, la cantante statunitense ha così deciso di condividere 197 milioni di dollari in bonus tra i membri della troupe che hanno lavorato alla realizzazione dello spettacolo, riconoscendo che il record di incassi è stato il frutto di un lavoro collettivo. I bonus sono stati distribuiti a migliaia di lavoratori, tra cui autisti di camion, tecnici del suono e delle luci, ballerini, musicisti, addetti alla sicurezza e al merchandising, ai costumi e al trucco. Si stima che ciascuno abbia ricevuto una somma intorno ai 50.000 dollari, un riconoscimento economico ben superiore agli standard del settore. Taylor Swift ha accompagnato ogni assegno con una nota scritta personalmente a mano che recitava: «Abbiamo girato il mondo proprio come avevamo deciso di fare. Abbiamo incantato il pubblico, ma abbiamo anche sentito la mancanza delle nostre famiglie. La mia gratitudine non viene tutta da una banca, ma ecco XXX dollari per dirti grazie». In un'industria spesso caratterizzata da forti disuguaglianze, il gesto della popstar sta suscitando riflessioni più ampie sulla redistribuzione dei profitti nel settore dell'intrattenimento e potrebbe rappresentare un punto di riferimento anche per future grandi produzioni dal vivo.
Nel mio piccolo non ho mai condiviso 197 milioni di dollari, però ho sempre, ho sempre ricordato quanto fosse per esempio grande l'apporto dei tecnici che hanno garantito il funzionamento e la messa in onda di un programma. Vedendo i loro sguardi e cogliendo la riconoscenza in loro, mi rendo conto di quante poche volte ricevano anche solo il grazie, Diego.
Sì, no, è così difficile anche solo vedere alle volte chi è dietro le quinte, no? Noi siamo abituati a partecipare ai concerti come fruitori dello spettacolo e normalmente c'è sul palco il frontman, no? Che è quello che sta davanti, e per uno che sta davanti ce ne sono in questo caso addirittura migliaia che stanno dietro a rendere possibile quello spettacolo. Questo vale appunto per i concerti, vale per la radio, per il cinema, per tutta l'intrattenimento e l'arte. Quindi intanto pensare, ecco, questa notizia mi ha colpito, abbiamo deciso di aprire l'anno con una notizia che può apparire anche leggera per la tipologia, però ci fa riflettere su come appunto portare l'attenzione anche a chi rende possibili le cose più quotidiane, no? Che diamo per scontato. In questo caso Taylor Swift non se l'è fatto sfuggire, dopo appunto 2 anni di tour si è resa conto che questo enorme spettacolo non poteva certo portarlo avanti da sola, ma aveva bisogno di tantissime persone ad aiutarla, quindi ci ha colpito per come appunto abbia saputo volgere lo sguardo anche verso chi normalmente non viene neanche visto ai concerti, no? Nessuno vede gli autisti dei camion o i tecnici del suono, eppure se il suo tour è stato uno spettacolo globale è stato soprattutto grazie a loro, oltre che naturalmente al talento dell'artista, della cantante di turno. Quindi davvero una bella notizia, al di là della cifra, perché poi ovviamente ogni cosa è proporzionata al settore, quindi lei è una delle più grandi, forse la più grande pop star al momento esistente, ma ecco, come hai detto tu, ognuno di noi ha la possibilità di volgere lo sguardo e dare un grazie a qualcuno che rende possibile magari qualche cosa di quotidiano senza che ce ne rendiamo conto.
Anche perché l'approccio è esattamente l'opposto rispetto, pensavo, alla cifra che secondo Reuters funzionari statunitensi sarebbero pronti a offrire a ogni cittadino della Groenlandia per accettare sostanzialmente la separazione dalla Danimarca per poi potenzialmente unirsi agli Stati Uniti. Quindi si va da 10.000 a 100.000 dollari a persona e questo fa capire come spesso pagamento di denaro è sempre collegato a un obiettivo che voglio ottenere.
Esatto, in questo caso invece è stato l'opposto, diciamo, ha raggiunto l'obiettivo davvero in modo gratuito, come un dono. Qui si parla di bonus, ma è di fatto un dono, perché chiaramente queste persone avevano già ricevuto il loro stipendio e avevano fatto il loro lavoro in virtù di quanto ricevevano come salario, e come bonus è stato dato, quindi come dono, senza un ritorno, è stato dato questo. Quindi direi sì, l'opposto di questo meccanismo. Ho letto anch'io cifre del genere, quindi con un impegno di spesa intorno ai 6 miliardi per gli Stati Uniti, quindi assolutamente sì. E Taylor Swift ha incassato 2 miliardi di dollari, quindi davvero qua parliamo di una persona, di un artista che muove un business simile a quello di uno Stato, perciò davvero può essere, come dicevamo anche in chiusura dell'articolo, ci auguriamo che possa diventare magari un benchmark, un riferimento anche per altri artisti del settore, perché spesso appunto chi lavora e alle volte magari muore anche, no, montando i palchi. Abbiamo letto notizie soprattutto d'estate di persone, sì, che magari montando i palchi perdono la vita. Ecco, che venga riconosciuto il loro lavoro, perché magari non avranno il talento musicale di Taylor Swift, ma sicuramente lavorano altrettanto duro per far venire il tour quello che è diventato.
Avremo modo di parlare ancora di economia del dono. Grazie ancora Diego Mariani a Mezzopieno e alla prossima.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo la prossima settimana.
E salutiamo con piacere in questo inizio di 2026 anche Elio. Benvenuti, buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
E come annunciato si entra nel vivo per raccontare la comunità di pratica Neurodiversity at Work, perché lo scenario è internazionale, quindi non soltanto che è già grande per l'Unione Europea, ma è importante che i contributi possano arrivare da tanti paesi. Elio, da quale aspetto vuoi ripartire?
Ripartire sicuramente di aumentare questa comunità al di là dell'Unione Europea, perché questo progetto ora è diventato una comunità di pratica oltre quel progetto stesso, quindi lavorare con le comunità italofone, che spesse volte noi ci dimentichiamo che la nostra lingua non è parlata soltanto in Italia, ma anche nel Canton Ticino, anche anche a Malta stessa, dove stiamo facendo delle progettualità, e attualmente a San Marino. Quindi lavorare anche nei territori extra europei, proprio un'idea di comunità dei popoli al di fuori dell'istituzione stessa. Questo è il nostro obiettivo, per creare una attenzione comune. In particolar modo stiamo lavorando sulla Svizzera, perché attualmente ha una situazione sulla dislessia molto, molto poco avanzata, addirittura studenti e ragazzi italiani o di altre comunità linguistiche vanno nei paesi confinanti, come appunto in Lombardia ad esempio, e questo è un lavoro che stiamo cercando di fare proprio su questi territori.
Abbiamo visto che tutte le linee di intervento nascono da un monitoraggio molto serio e serrato. In questo caso, quando si individua un bisogno, come si muove la comunità?
Si muove appunto nel ragionare sulle persone e non sui progetti. L'idea è quella appunto che diverse realtà culturali hanno situazioni specifiche, pregressi, obiettivi, speranze, quindi da lì bisogna lavorare nel dettaglio. Ad esempio, non si può pensare di lavorare in Canton Ticino come si può lavorare in Italia, non soltanto per una questione legislativa, ma anche per una questione culturale, e questa è la cosa fondamentale. Bisogna comprendere l'individuo nella sua complessità all'interno della comunità dove lui vive, se no i progetti diventano progetti chiavi in mano, che magari riescono a portare risultati sperimentali, ma poi non riescono a evolvere. Questo è l'obiettivo che noi ci stiamo portando avanti.
L'esperienza italiana può essere utile, proprio perché più volte hai rilevato come ci siano molte differenze tra una regione e l'altra.
Sì, questo è fondamentale, perché appunto il nostro tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese nella grande parte, e quindi riuscire a implementare questi progetti su territori che hanno culture imprenditoriali diverse ma molto complesse, e anche filiere di produzione diversa, questo è la vera sfida, perché i progetti su grandi aziende non sono più semplici, ma hanno perlomeno la struttura organizzativa che permettono di farlo. Nelle piccole e medie imprese invece bisogna lavorare molto più sulla comunità aziendale e sulla filiera corta che al suo interno ha, che può essere un vantaggio nella misura della capacità decisionale di questa filiera, ma senza una capacità organizzativa che noi vogliamo dare, questa parte può risultare non funzionale.
E dal tuo punto di vista, guardando come arco di tempo il mese che ci porta fino a metà febbraio, qual è secondo te l'aspetto su cui ti concentrerai in modo particolare, considerando anche ciò che fai sul lavoro?
Sicuramente la valutazione sull'intelligenza artificiale, perché la sua valore di accessibilità per le persone con neurodivergenza può essere un punto di grande forza, e bisogna però fare un grande lavoro di educazione in merito, perché non deve essere uno strumento passivo ma uno strumento attivo, dove le persone devono imparare come questo strumento può essere funzionale per la loro accessibilità, perché un grande architetto non produce da solo i palazzi che realizza, ha bisogno di tante realtà e tante manovalanze, tante figure tecniche per poterlo fare. L'intelligenza artificiale deve essere vissuta come questa, non come colui che ci sostituisce, ma colui che lavora insieme a noi per realizzare quello che noi vogliamo fare. E questo sarà un grande punto di emancipazione per le persone neurodivergenti, nel poter utilizzare questo strumento e non esserne sopraffatte, o addirittura rischiare di ricevere un bias perché queste soluzioni non addestrate da persone neurodivergenti stesse.
Grazie Elio, benvenuti, a risentirci.
Grazie a voi.
Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto, cosa abbiamo fatto? Bombardano, bombardano e tutti guardano. Non arrivano le provviste, non arrivano le voci e le promesse. Solo luci di stelle fisse che parlano di pace e di apocalisse. E dammi un segno di vita, un altro segno di vita. I germogli di Hiroshima e una pioggia infinita. Le schegge di una cometa. Questo è un posto che non riconosco, non l'ho mai visto. Qualche giorno di pioggia qui fa sparire le strade. Anche questa pianura tornerà a essere un bosco. Un posto sperduto dell'universo. Puoi intravedere il futuro, guardarti attraverso. Meno case, più templi, più dei capitanti. Torneranno i canti e i venti forti. Torneranno i fuochi e le stelle accecanti. Dammi un segno di vita, un altro segno di vita, i fiori del deserto, la città disastrata, le schegge di una cometa. Tanti errori da commettere, ti prego lasciameli fare. Adesso lasciati guardare nella luce artificiale o nella luce naturale. Che bel rumore fanno le cose quando stanno per finire. Resta con noi che si fa sera. Resta con noi, è quasi primavera. Distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ricostruivano e ricostruivano. E dammi un segno di vita, un altro segno di vita, i germogli di Hiroshima e una pioggia infinita. Dammi un segno di vita, un altro segno di vita, i fiori del deserto, la città disastrata, le schegge di una cometa. Distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano e ancora distruggevano e ricostruivano. E ricostruivano, e ricostruivano.
E siamo giunti alla seguitissima rubrica dedicata agli Hikikomori. In collegamento con noi Matteo Zicca. Benvenuto Matteo.
Buongiorno, buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccomi.
Allora, le tue riflessioni postate sui social hanno originato veramente la voglia di ascoltarti, la voglia di approfondire, perché intanto il tuo punto di partenza è che non è che siamo più fragili adesso, è il contesto che è decisamente cambiato, Matteo.
Sì, assolutamente. Per quanto riguarda la fragilità, possiamo dire che viviamo in un'epoca molto competitiva, in cui il senso di inadeguatezza è molto diffuso, anche a causa del perfezionismo o comunque a causa della competizione, del confronto con gli altri. Questa condizione ci mette sicuramente in un confronto continuo in cui è facile sentirsi inadeguati. Ci sono diverse cose da dire. Non è soltanto un discorso di mancanza di autostima o di fragilità a livello psicologico, ma è proprio una cultura individualista che ci porta spesso a sentirci soli. Diventa veramente difficile confrontarsi con gli altri quando gli altri non diventano più delle persone con cui relazionarci, ma delle persone con cui competere. In questa condizione qua nascono questo tipo di problemi. Queste diciamo che possono essere tra le cause principali che portano a sentirci soli e a non fidarci degli altri. Sicuramente non è facile.
Ciò che ci rendiamo conto che forse è l'emergenza principale è la capacità di ricreare dei legami autentici con altre persone, perché di fatto molto spesso qual è la relazione per cui io sono a contatto o in scontro con l'altro? È la dimensione del confronto. Allora, questo confronto costante porta poi alcune persone ad agire in un determinato modo, tornare a costruire dei legami autentici. Matteo.
Esattamente, proprio quello è il problema. Oggi paradossalmente, per quanto siamo più connessi, c'è un perfezionismo, abbiamo tantissime possibilità di connessione, però ci sono delle asticelle sempre più alte, c'è un'omologazione incredibile, quindi la capacità sta anche nel ritornare autentici, quindi anche permettersi di sbagliare e coltivare l'unicità. E questo è una tra le cose che dovremmo lavorarci di più tutti quanti, perché con questo confronto continuo, con la paura del giudizio, diventa tutto ciò che esce da parametri, da degli schemi molto omologati. E sembra anche un paradosso, perché oggi abbiamo un sacco di possibilità, abbiamo internet, vediamo tutto, però allo stesso tempo tutto ciò che non funziona, che non performa, viene visto come anomalo, quando in realtà la bellezza del nostro essere umano è quello che siamo tutti diversi, ciascuno di noi è unico. È quello su cui dovremmo lavorare, anche sul fatto di non essere perfetti ma unici. E quando ci dobbiamo relazionare con gli altri ed entriamo in una sfida, in una competizione perenne, viene meno questa cosa qua. I modelli comunque che ci vengono imposti, sia a livello pubblicitario che a livello umano, in tutti i contesti, a partire dal contesto lavorativo, scolastico, familiare, amicale, in tutti i contesti, è quello di funzionare, di essere perfetti. Questa è una cosa molto evidente, penso che tutti saranno scontrati in questa cosa qua. Non c'è spazio per coltivare l'autenticità. È, diciamo che è quasi fisiologico, in questo contesto di una pressione molto alta, sia a livello sociale che a livello psicologico, è normale poi sentirsi inadeguati o comunque provare del disagio.
La parola solitudine in realtà ha tante sfaccettature, perché anche magari quando ci capita di parlare di questo tema nel corso di incontri pubblici, ci sono alcune persone ancora che dicono ma in fondo uno sceglie di rimanere in solitudine. Non funziona proprio così.
Assolutamente no, la solitudine non si tratta, diciamo che la visione comune della solitudine è quella di pensare di stare da soli. In realtà si può essere da soli anche in mezzo a un sacco di persone integrate negli ambienti lavorativi, integrati nel sociale, perché la solitudine è proprio la difficoltà di potersi mostrare per come si è, perché comunque sia una sorta di autogiudizio, sia paura del giudizio degli altri soprattutto, che questo influisce tantissimo, sia paura di sentirsi inadeguati, non sentirsi all'altezza, quindi la solitudine è proprio l'incapacità di, o perlomeno la difficoltà di essere se stessi con gli altri. E su questo è importante chiarirlo, perché poi si rischia di creare confusione, pensare che la solitudine sia soltanto non avere amici o non avere rapporti. Assolutamente, si può essere soli anche con una rete molto integrata. La capacità sta anche nell'avere il coraggio di essere ciò che si è, il coraggio, che comunque non è facile. Io dico la parola coraggio, però con tutte le pressioni, con tutto questo tipo di relazioni che abbiamo creato, diventa molto complicato esprimere al 100% la propria autenticità.
Ecco, l'altro aspetto che mi è piaciuto nella tua riflessione è che inviti a fare il primo passo. Quindi, ok, l'altro lo devo ancora conoscere, ma verso l'altro devo andare io. Riflettevo perché proprio ne ho parlato con una docente della scuola dove ho aperto la prima web radio scolastica alla fine della prima ondata della pandemia. Quella web radio ha vinto un concorso legato al tema della felicità civica. chi ha premiato ha ricordato che principali università a livello mondiale che si sono occupate del tema sono arrivate alla stessa conclusione: felicità è quando un risultato lo si ottiene insieme agli altri. Matteo.
Assolutamente, la rete di, sicuramente la rete di relazioni è, o comunque creare delle connessioni è ciò che è una tra le maggiori cause di influenza per la felicità, su quello non c'è dubbio, lo confermano anche studi. Il problema è cosa che ci spinge a non fare il primo passo. Ci sono diverse cause. In primis è comunque la paura di non essere all'altezza. Non faccio il primo passo perché magari non riesco a soddisfare le aspettative dell'altra persona. E qui ritorniamo sempre al discorso della relazione come qualcosa che deve funzionare piuttosto che come qualcosa in cui ci dobbiamo confrontare e condividere. L'altro passo è l'altro problema è anche la cultura egoistica che si è creata di quanti noi, perché magari per diversi aspetti uno pensa al proprio senza rendersi conto che non si può vivere senza gli altri. Noi abbiamo bisogno degli altri come il pane, ecco. Quindi riuscire sia a maturare la consapevolezza che abbiamo bisogno degli altri e soprattutto che possiamo mostrarci agli altri anche se non siamo perfetti, sono già dei primi passi che ci portano sicuramente a vivere delle relazioni più appaganti e meno ansiose, ecco. Quindi bisogna proprio riuscire a sviluppare queste capacità. Ciò che ci blocca di più sicuramente è il fatto di essere molto giudicanti con noi stessi e con gli altri. Quello diventa proprio una barriera. Dobbiamo riuscire a perdonarci e ad imparare ad essere noi stessi, soprattutto con gli altri. Ecco. Ecco. Ciò che dobbiamo imparare a fare.
Sì, Matteo, quando si elencano dei concetti così importanti, si fanno degli inviti così profondi, non c'è mai un punto di partenza soltanto. Però qual è la ragione che poi ti ha spinto concretamente a scrivere questo post? Quando hai sentito che era il momento di comunicare, condividere con tutti il tuo pensiero?
Ci sono tantissime cause. Innanzitutto è la mia passione per tutto ciò che riguarda la psicologia e le scienze umane in generale. Ma ciò che mi ha spinto, ciò che mi spinge a scrivere, a dare il mio punto di vista, ovviamente si tratta sempre di punti di vista, nonostante le mie competenze, però non esistono verità assolute, ma ciò che mi ha spinto maggiormente è rendermi conto di quanto le persone abbiano difficoltà o comunque vivano male a livello interiore, anche a livello esteriore, le relazioni con gli altri, o comunque provano una sorta di solitudine. Me ne rendo conto quotidianamente, sia sui social sia nel mondo reale, perché vedo che proprio molte persone hanno difficoltà ad esporsi o comunque a manifestare il proprio carattere. Questo è ciò che mi ha spinto maggiormente ad avere degli spunti e dei consigli. Ovviamente si tratta di linee molto generali, perché in ogni caso se ci sono tantissime sfaccettature, diversi livelli di difficoltà, questo me ne rendo conto. Ma al di là dei casi specifici ci sono dei principi base che possono essere utili per tutti quanti a tutti i livelli, e su questo premo molto: la capacità di lavorare sulla propria autostima, sul rendersi conto che si è unici, che non bisogna competere con nessuno, perché il nostro compito fondamentalmente il più importante che abbiamo nella vita tutti quanti è quello di realizzare noi stessi e di condividere con gli altri le nostre capacità, i nostri talenti e il nostro amore a livello più ampio, ecco. Stare attenti ai giudizi, alle interpretazioni sommarie, a non farsi condizionare troppo dai modelli o comunque da tutti i pericoli a cui ci espone la vita tutti i giorni. Alcuni dei principi base che dobbiamo imparare. Ovviamente ci vuole tempo, bisogna avere anche la pazienza di saper di capire che non andremo d'accordo con tutti, che non potremo piacere a tutti, che riceveremo dei no, ma questo fa parte del gioco. Sicuramente diciamo che è un rischio che bisogna correre, ecco, quello di sbagliare, quello di non piacere, quello di non fare la cosa giusta per una volta, perché noi cerchiamo sempre di fare la cosa giusta con gli altri e con tutti quanti, e quindi bisogna correre anche quel rischio, ecco. Una volta che ci si rende conto anche dei propri limiti, tra virgolette, o comunque della capacità che possiamo sbagliare o che no, le cose non andranno nel modo perfetto, sicuramente raggiungiamo un grado di serenità molto, molto più elevato rispetto ad avere un'ansia da prestazione generalizzata che chi più chi meno nei nostri tempi ce l'abbiamo a livello diffuso.
Prima di salutarci voglio ricordare un appuntamento, perché il 16 gennaio, venerdì, a Trento è previsto uno spettacolo teatrale intitolato Soli, storia di una madre e del figlio Hikikomori, e domani, martedì 13 gennaio alle 20.30 ci sarà una live gratuita promossa dall'associazione Automutuo Aiuto Trento in collaborazione con Alla Ribalta. Come riferimento tenete sempre noigenitoriincammino.blogspot.com. E intanto io ringrazio Matteo Zicca, davvero, a risentirci per altre riflessioni illuminanti. I microfoni restano aperti per te, ok?
Alla prossima, grazie mille, grazie.
Κάθε μέρα που περνάει σ' αγαπώ και πιο πολύ. Κάνω πράγματα που ούτε καν πιστεύω. Πήρα νόημα οι λέξεις, έχει αξία το φιλί. Όχι μόνο σ' αγαπώ, μα σε λατρεύω. Όχι μόνο σ' αγαπώ, μα σε λατρεύω. Τύπησε κόκκινο η αγάπη μου για σένα. Κάθε ώρα που περνάει πιο πολύ σ' αναζητώ. Σε ερωτεύω με παραφορά, μωρό μου. Θέλω μόνο με στα μάτια συνεχώς να σε κοιτώ. Κι όταν λείπεις θα σε ψάξω στον ήρω μου. Κι όταν λείπεις θα σε ψάξω στον ήρω μου. Τύπησε κόκκινο η αγάπη μου για σένα.
Radio R18 e ti senti a casa.